Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, anzi benvenuti a Crime and Comedy Capsule, che sono delle puntatine bonus che vi abbiamo preparato per non farvi sentire la nostra terribile mancanza in questa pausetta che ci stiamo prendendo. Ci stiamo prendendo una pausa in realtà per poi tornare con le puntate da due ore piene di info come piacciono a voi. Però oggi siamo qui, staremo insieme una decina di minuti e parleremo di cannibali. Allora, cannibali, io sono qui come al solito con Marco Champier.
Ciao, ciao Clara, Clara Campi.
Ciao. Clara Campi, ciao. E appunto questo è un po' un esperimento che stiamo facendo noi di Crime and Comedy, perché ci tenevamo a mantenere la cadenza settimanale, però avevamo fisiologicamente bisogno di un po' di pausa per fare delle ricerche approfondite come piacciono voi. Quindi faremo queste mini puntate dove chiacchieriamo di qualcosa, cioè non è che vi raccontiamo vita e morte, miracoli di qualcuno, facciamo alla fine la nostra solita chiacchierata, perché poi è quello che facciamo, perché né io né Marco siamo criminologi, noi siamo comici, ed è per questo che si chiama Crime and Comedy. No, esatto. Che tra l'altro, anche perché non è assolutamente una trasmissione comica, sono due comici che parlano di roba seria.
Sì, sì, ogni tanto ci buttiamo lì una battuta che tra l'altro è anche spontanea, non è che ce le prepariamo prima, anzi, è l'ultima cosa a cui pensiamo.
Esatto, esatto, sì, perché siamo qui in paranoia, no, abbiamo sbagliato una data, abbiamo sbagliato un nome, pronunciamo mai le cose. Comunque, bando alle ciance, oggi parliamo delle storie più assurde di cannibalismo. E quando, parlando, abbiamo deciso di fare questa puntata, io e Marco pensavamo che non ci sarebbero state poi tante storie di cannibalismo. No. E invece, ragazzi, ce ne sono tantissime, siamo circondati da cannibali.
Assolutamente, assolutamente. Ma cioè, nel senso, non è che siamo proprio circondati, cioè, se no saremmo già finiti. Però ce ne sono parecchi.
Ce ne sono molti di più di quanto si pensi, ecco.
Esatto.
E, vabbè, poi allora, cannibalismo c'è di vari tipi. Tutti noi conosciamo la storia dell'aereo disperso sulle Ande, i cui sopravvissuti hanno dovuto nutrirsi dei loro compagni deceduti per sopravvivere.
Esatto.
Ok, in questa puntata non parliamo di questo, parliamo dei cannibali serial killer, olè. Quindi io direi partiamo subito che abbiamo poco tempo. Allora, volevo citare al volo Albert Fish, di cui parleremo più avanti in una nostra puntatona, perché lui si dilettava anche nel cannibalismo, però non era prettamente un cannibale, era più un mostro generico.
Sì, sì, era uno, diciamo, che non si faceva mancare niente nelle cose. E ha voluto provare anche il cannibalismo, tanto più, cioè, se roba più, roba meno, va bene tutto, va bene tutto.
Esattamente, quindi niente, lo volevo solo citare al volo e dire anche che, ragazzi, se volete una puntata dedicata ad Albert Fish, fatecelo sapere, noi ce l'abbiamo già abbastanza in programma, però se la volete l'anticipiamo. Poi ho scoperto che in Russia è pieno così di cannibali.
Ma è vero, è una roba incredibile, cioè, nel senso, i peggiori sono i russi.
Sì, so che sembra molto razzista forse questa cosa da dire, però sono rimasta abbastanza sconvolta nelle mie ricerche perché ne ho trovati veramente tanti, citiamo un attimo i più assurdi.
Sì.
Chiedo già scusa per la pronuncia, perché io non so pronunciare il russo. Comunque abbiamo Nikolai Zurmongaliev, credo che si pronunci così,
sì,
soprannominato Zanne di metallo.
E chissà che, perché. Cioè...
perché praticamente aveva i denti di metallo che utilizzava per mangiare le persone. Di base lui era un incel, il classico incel che odia le donne, e ad una certa ha iniziato ad ucciderle e mangiarle. E una cosa che lui amava molto fare era preparare dei manicaretti di carne umana e servirli ai suoi ospiti che invitava a cena. Perché questa era la cosa che gli piaceva di più, cioè far mangiare della carne umana a delle persone assolutamente ignare. Voi direte, peggio di così non c'è niente. No, invece stiamo partendo dai più light.
Sì. Perché tra l'altro, sì, sì, cioè, nel senso, faccio una piccola parentesi, c'è anche un nemico di James Bond che ha i denti di metallo.
Così, e chissà però... chi si è ispirato a chi.
Esatto, chissà chi si è ispirato a chi. Tra l'altro, piccola nota, allora... ho letto recentemente uno studio della classica università americana che ha stabilito che non esistono cannibali vegani.
È stato uno studio molto utile, devo dire. Sì, grazie, sì, sì, Marco. Sì. Però continuiamo un attimo con la carrellata russa, sì, e poi ci soffermiamo su alcuni magari anche più conosciuti. Abbiamo, io questi nomi russi proprio, Alexander Spassivstev, credo si pronunci così, poi correggetemi come al solito, noto come Sasha il cannibale. Allora, questo era uno che, in accordo con sua madre, perché lui viveva, sì, con, sì, sua madre, rapiva i bambini di strada, che credo ci siano ancora diversi bambini senza tetto in Russia, però un po' di anni fa era proprio una piaga. E quindi rapiva questi bambini dicendo vieni a casa con me, li invitava a cena senza dirgli che la cena sarebbero stati loro.
Sì, è la classica cosa alla Hannibal Lecter.
Sì, esatto.
Ho avuto un amico per cena, letteralmente.
Esattamente, solo che la cosa più inquietante è che lui, al contrario di Nikolai, non gli piaceva cucinare. Quindi lui portava i bambini a casa, li uccideva, li smembrava e poi li dava a sua mamma per cucinarli, e questi sono andati avanti per anni tranquillamente a mangiare bambini.
Sì, sì.
Ok.
Ma tra l'altro Sasha il cannibale era proprio il nome di battesimo che gli aveva dato sua madre, cioè, il cannibale è il secondo nome.
Giustamente, perché sai, gli ha voluto dare un nome che portasse un buon augurio per la sua vita futura.
Esatto.
E per chiudere con i russi abbiamo un caso molto recente, allora no, non è di per sé recente, ma li hanno scoperti di recente perché questi sono andati avanti anni, e sono una coppia, uh-huh, chiamati Dmitry e Natalia Bakshiv. Allora, loro due sono questa normale coppia, lei è più grande di lui, stanno insieme, ok, un giorno Dmitry perde il cellulare, ok, qualche anno fa, credo fosse 2017, smentitemi se mi ricordo male, comunque lui perde il cellulare e lo trovano degli operai di un cantiere. Gli operai, trovando il cellulare, la prima cosa che fanno è vediamo se ci sono delle foto interessanti, perché mi sembra giusto, e hanno trovato delle foto interessanti, perché trovano, tra l'altro subito, cioè senza neanche stare a sfogliare più di tanto, delle foto di un cadavere e anche delle foto di un ragazzo che poi si scoprirà essere Dmitry, il proprietario del cellulare, con in mano delle parti di esseri umani. Quindi loro vengono subito denunciati, chiaramente tramite il cellulare sgamano subito chi sono, e quando perquisiscono la casa trovano un ricettario su come cucinare la carne umana, che, sì, mi ha ricordato molto la prima puntata di Halloween dei Simpson, quando, sì, ci sono gli alieni, come cucinare umani.
Sì, ecco. Questa storia qui è agghiacciante, perché tra l'altro gli hanno trovato un sacco di cose in casa, anche pezzi di animali macellati, cioè, ma, nel senso, sembra normale, solo che gli animali erano i cani e i gatti.
Esatto. Sì, loro gli piaceva scoprire nuovi tipi di carne.
Ho capito.
Però niente, ho trovato il ricettario, ho fatto scritto a mano da Natalia, molto carino perché brava donna di casa. E poi quando hanno interrogato Natalia, lei ha anche provato ad arrampicarsi sugli specchi. Lei ha detto: quello è il cellulare di Dimitri, ma io un giorno l'avevo preso in prestito e mentre camminavo per strada ho visto un cadavere per strada.
Eh sì, certo.
E allora gli ho fatto una foto. Ora, non credo che ci siano proprio i cadaveri in giro per strada.
Sì, esatto, esatto. Oh, comunque, cioè, nel senso, a sentire queste storie qua, secondo me in Russia un business da affrontare è quello proprio dei ricettari per cannibali. Cioè, nel senso, le mie ricette, cioè, robe sì, così, sì, per come cucinare gli esseri umani, cose così.
Sì, perché a quanto pare in quella zona del mondo è un fenomeno particolarmente diffuso.
Sì, allora, io fossi russo non proverei ad andare all'edizione di Masterchef russa, perché lì, insomma, gli eliminati non si sa poi che fine fanno.
Esatto, tra l'altro i nostri follower russi, lasciateci pure i vostri insulti sotto il sì, video su YouTube, perché giustamente forse vi stiamo un po' insultando, ma ragazzi non è colpa nostra, se tu cerchi cannibali su Google, perché metà dei risultati sono russi, pensiamoci. Comunque, ora continuiamo perché ne abbiamo ancora tanti di cui parlare. Lo cito velocemente, chiaramente Jeffrey Dahmer.
Il nostro Jeffrey, di cui abbiamo già parlato e approfondito la cosa, però anche lui praticava del cannibalismo. E era... Adesso io questi russi qua non li so perché so leggere, cioè nel senso la storia è grandi linee. Però ad esempio Jeffrey Dahmer lo faceva per una questione di possesso. Per lui e di, cioè come abbiamo detto nel video, cioè per lui mangiare l'altra persona era proprio possederla fino in fondo, era proprio l'espressione massima del possesso per lui.
Esattamente, infatti vabbè, la sua ultima, quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima vittima, Tracy, che è riuscito a scappare, è stato quello che l'ha fatto arrestare, dice che a un certo punto Jeffrey si è steso su di lui dicendoti ti mangerò il cuore.
Esatto.
In modo anche romantico, quindi vabbè.
Sì, sì, sì.
Comunque vabbè, di Jeffrey Dahmer c'è da dire tantissimo e se ci state seguendo su YouTube vi linkiamo qua sotto la puntata dedicata a Jeffrey Dahmer, se ci state ascoltando su altre piattaforme di podcast potete cercare la nostra puntata su Jeffrey dove vi diamo tutti i dettagli.
Esatto.
Poi io ho trovato uno
sì,
che per qualche motivo non è particolarmente conosciuto e io non capisco perché. Giustamente Mark, quando stavamo parlando prima della puntata, Marco ha detto questo sembra proprio la trama di un film.
Esatto, esatto.
E non si è capito perché non l'hanno fatto il film. Comunque lui si chiama Joe Metheny. E vabbè, era una persona che viveva in un ambiente molto degradato, faceva uso di droghe, anche sua moglie faceva uso di droghe pesante. Lui un giorno torna a casa, non trova sua moglie, perché sua moglie ha preso tutte le cose che c'erano in casa, se n'è andata lasciandogli la casa vuota. Allora lui è andato a cercarla, chiaramente, dov'è che vai a cercare tua moglie? Sotto i ponti. Perché come ovvio, vi dicevo, sì, quando ho detto degradato io intendevo veramente molto. E sotto i ponti inizia a chiedere dove è finita sua moglie e a tutte le persone a cui chiede, che gli rispondono non lo so, lui le ammazza e ne ammazza tipo 6 nell'arco di 4 ore, una roba incredibile. Qualcosa scatta in lui e scopre che gli piace ammazzare la gente, quindi da questo punto in poi, dal nulla, lui inizia ad uccidere finché ha l'idea di provare ad assaggiare una prostituta che aveva ucciso a casa sua. E la mescola la carne di questa donna con dell'altra carne, con del roast beef e cose così, si fa un panino e decide che questo panino era buonissimo. E allora decide di mettersi a vendere i panini, sapete, tipo con il food truck, quindi sì, il camioncino, dove lui vendeva questi panini di roast beef con carne umana. E quando finiva la carne umana andava a cercare un'altra vittima. E quindi questo qui secondo me è uno dei peggiori, perché lo faceva mangiare agli altri, cioè un po' sì, anche come Nicolai di cui abbiamo parlato all'inizio, però questo proprio addirittura li vendeva i panini, quindi la gente lo pagava sì, 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 per mangiare carne umana e non si sa però quanto sia vera sta storia.
Sì, a parte che sembra veramente un film, e vi dirò anche che film, anche se il film è molto più vecchio, dell'81, si chiama Il ristorante all'angolo. Ora, la trama è molto simile a quello che racconta questo Metheny, perché in realtà non ci sono prove di questo. Però appunto quando leggevo la storia di questo Metheny dicevo, beh, ma io sto film l'ho già visto.
Ah, era quello.
Sì, e niente, ed è lui che si deve la diceria, in realtà ho scoperto che la carne umana sa di maiale, credo che sia a lui, perché lui era un punto su cui batteva molto, dicendo che appunto la carne umana mischiata a quella del maiale, quella della o a quella vaccina, non si notava perché il sapore era molto simile a quella di maiale.
Sì, ma infatti questa però è una cosa che mi fa pensare che non siano tutte balle. Ora vi spieghiamo perché Metheny dice queste cose e non si sanno. Perché praticamente le ha confessate dopo e non c'erano prove, quindi non sono riusciti a trovare una prova che lui effettivamente in questi panini mettesse carne umana. E visto il tipo di personaggio è anche molto probabile che lo facesse, boh, per attirare l'attenzione. Quindi non sappiamo se è vero, però il fatto che lui dica che sapeva di maiale mi conferma che lui l'abbia assaggiata, perché c'è un altro cannibale che dice che la carne umana sa di maiale, e questo sappiamo per certo che l'ha mangiata la carne umana, e cioè Armin Mives, che, full disclosure, è l'unico cannibale che mi sta simpatico. Devo ammetterlo, ragazzi, devo far finta di no, ma lui mi sta simpatico.
E vabbè, perché era un signore. Nel senso, tra questi era psicopatico, ma il meno psicopatico di tutti. Cioè, nel senso, aveva comunque un codice morale, aveva...
Ed era il meno pericoloso tutti, perché... Allora, se volete maggiori informazioni su Mives, lo dico, non c'entra con Crime and Comedy, ma io sul mio canale YouTube, Clara Campi, ogni tanto parlo di storie brutte, quindi faccio un format che si chiama Brutte Storie, e una è dedicata ad Armin Mives, che ho rinominato il cannibale gentiluomo, proprio perché lui aveva questa pulsione per il cannibalismo che non ha mai realizzato finché non ha trovato una vittima consenziente. Ed è la vittima a rendere la storia ancora più assurda di quella che è, perché praticamente Mives frequentava un forum per cannibali, perché ragazzi, ai tempi degli arbori di internet c'erano anche i forum per cannibali, e postava degli annunci per cercare un ragazzo che volesse morire ed essere mangiato, e ha ricevuto molte risposte, ma tutte di persone che non volevano andare fino in fondo. Ad un certo punto finalmente un ragazzo arriva a casa sua e Mives lo sta per mangiare, ma il ragazzo ci ripensa all'ultimo secondo, cioè Armin con i coltelli in mano, l'altro gli fa, guarda, forse non voglio morire così, e lui lo lascia andare.
Sì. Ma sì, ma posso capirlo, perché all'inizio sembra una figata, adesso mi faccio fare a pezzi, poi mi faccio mangiare, però poi quando sei lì, cioè comunque minimo ci ripensi.
Esatto.
Cioè, nel senso...
Esattamente, però appunto il fatto che questa persona avesse un ragazzo in casa e i coltelli in mano e poi l'abbia fatto andare via fa capire che effettivamente, infatti, l'unica sua vittima, che si chiama Brandes, è stato un altro uomo che ha risposto a questo annuncio e che era persino più motivato di Armin nel farsi mangiare, e che ha dato ha messo una condizione a questa cosa. Ha detto a Mives, io mi faccio mangiare, però prima tu mi devi tagliare il pisello, lo devi cucinare e lo dobbiamo mangiare insieme. E questa proposta ha lasciato perplesso anche Armin, il cannibale è rimasto perplesso da questa proposta.
Sì, avrà detto parbleu.
Però, dato che lui era un gentiluomo, gli ha detto, va bene, se questo è il tuo sogno, facciamo... E niente, l'ha fatto, e quindi ora è condannato all'ergastolo in Germania.
Però c'è questo dilemma morale, nel senso che è vero che l'omicidio è un reato e tutto quanto, anche penso mangiarsi gli esseri umani un po' a tutte le latitudini, quindi penso anche in Germania, ma se uno vuole farsi uccidere l'altro lo uccide, no, cioè nel senso, secondo me c'è un dilemma morale, cioè alla fine mai è, com'è che si chiama?
Mives. Armin Mives.
Sì, Mives, non riuscivo a pronunciarlo. No, Armin Mives, alla fine non era pericoloso, cioè aveva dato dimostrazione di non essere pericoloso, quindi, boh, non lo so.
Ma infatti la prima sentenza faceva il ragionamento che hai fatto tu, gli avevano dato solamente 8 anni con chiaramente un supporto psicologico, però poi in secondo grado è stata ribaltata e hanno deciso di metterlo all'ergastolo, cosa che secondo me lui non meritava per quanto abbia fatto una cosa veramente allucinante, terribile, però l'aveva comunque fatta col consenso. Poi è chiaro, aveva il consenso di una persona disturbata mentalmente,
sì,
quindi può essere consenso.
E qui c'è una perversione sia da parte dell'aggressore che dalla parte della vittima.
Sì, sì,
nel senso
assolutamente.
È proprio una roba, cioè, nel senso due rette parallele che collidono, cioè è proprio una roba fuori di testa.
Avrebbero entrambi dovuto trovare qualcuno che li aiutasse a livello psicologico e invece hanno trovato l'un l'altro.
Esatto, esatto. O dovevano trovare qualcuno che sapesse cucinare, perché pare che nessuno dei due al momento sia rimasto soddisfatto della cena.
No, perché a quanto pare se cucini il pene diventa gommoso. A questo proposito il mio ragazzo ha detto, beh, per forza doveva bollirlo prima. Ok, perché te ne sei uscito con questa cosa?
Seguiteci per altri consigli culinari del ragazzo di Clara.
Esatto, e ora siamo arrivati all'ultimo, a quello che io ho tenuto per ultimo, perché secondo me, nonostante tutte le storie allucinanti che abbiamo detto fino adesso, questa è la più assurda, probabilmente è quella che i nostri ascoltatori conosceranno meglio perché è il più famoso, e cioè Issei Sagawa. Che è la storia più assurda, non tanto per quello che è successo, perché Issei ha fatto una sola vittima, che rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima è anche poco, ma per la modalità e per il fatto che lui non ha pagato per questo omicidio, anzi ne ha lucrato. Allora, velocemente, Issei nasce nel 49 a Kobe, ok, che è in Giappone, e nasce prematuro. Ma nasce molto molto prematuro, al punto che i medici dubitano che lui riuscirà a sopravvivere. Invece ce la fa, però resta sempre molto piccolo, sembra sempre più piccolo della sua età, e da adulto arriva a stento al 1,50 m. E quando è piccolo già inizia a essere strano. Ad esempio, in una sua intervista che potete trovare su YouTube, perché Vice un bel po' di anni fa ha intervistato Issei, si chiama Intervista col Cannibale, e sì, Issei parla che quando era piccolo aveva delle pulsioni sessuali, ma non aveva capito come fare a masturbarsi. Che dico, ok, allora non è che sei proprio così brillante,
sì.
Cioè, bene o male ci arrivano tutti, non hai bisogno che qualcuno ti faccia il tutorial.
Sì, anche perché, vabbè, a parte la masturbazione, ma certe cose ci arriviamo, se no ci saremmo gestinti subito. Cioè,
esatto.
Così a occhio, eh.
Però lui in effetti ci arriva, ma ci arriva in un modo strano, cioè scopre che è molto bello se lo fa leccare dal cane. Ok. Quindi partiamo molto bene. Poi va a studiare all'università a Tokyo, perché lui comunque è molto studioso, è molto intelligente e brillante.
No. Posso dire un'altra cosa su questa specie di genio brillante?
Sì.
Io, cioè, questa cosa qui del cane, cioè, che fosse piacevole, non, cioè, probabilmente sì, ma non ho mai provato, non l'avevo letta, ma io avevo letto un'altra cosa, che lui era
sì.
Ossessionato da piccolo, appunto, di assaggiare qualcuno.
Sì, da sempre.
E lui è entrato in camera mentre dormiva di una ragazza con una
sì.
maschera da mostro di Frankenstein e le ha per morsicarle una chiappa, una natica. Mm-mm. Solo che questa qui si è svegliata, si è spaventata, lui si è spaventato a sua volta ed è scappato. E già a me sta cosa qui, che uno entra per provare a morsicare una natica di una persona che non conosce con la maschera di Frankenstein, fa già molto ridere. Però sta cosa qui del cane, ok.
Sì, lui cresce così, poi appunto c'è sta fissa di... alla fissa dei culi, ok, lui vuole mangiare
sì.
le chiappe delle persone. E poi quando va a studiare a Tokyo si rende conto che a lui piacciono le donne bianche. Perché
certo.
a Tokyo ce n'è qualcuna in più che a Kobe. E niente, quindi poi prova a entrare appunto entrare a casa di questa ragazza bianca per mangiarla, lei lo vede e lui viene effettivamente condannato, ma per tentato stupro.
Ah, ok.
Perché poi lui se ne sta zitto, non dice che in realtà voleva solo... Che poi lui dice, non la volevo uccidere, volevo solo staccarle un pezzo di chiappa per mangiarlo. Ai, sei, allora va bene, no? Vai tra.
Beh, certo.
Allora va
chi
bene.
Non lo farebbe?
Comunque, in tutto questo decide che vuole studiare all'estero e va a studiare alla Sorbona di Parigi. Ok, quindi lui è lì e fa amicizia con un'altra studentessa straniera, René Hartwelt, che ha 25 anni ed è olandese. Ed è bellissima e per i sei è proprio il prototipo della ragazza ideale, perché lui, essendo un ragazzo basso, non fa quella cosa classica che fanno molti ragazzi classici, fa la cosa che invece fa Marco Champier, cioè si mette con le ragazze alte.
Sì.
Perché non c'hai questa fissa tu, normalmente no. I ragazzi cercano le ragazze più basse, invece a te piacciono quelle più alte.
No, ma a me piacciono quelle più basse, solo che io sono basso e trovo solo ragazze alte, cioè almeno come, cioè minimo come me, minimo. Poi più alte.
Issei aveva la stessa cosa, lui invece cercava quelle proprio le stangone.
Sì, sì.
Ok, perché lui era alto tipo 1,50 e gli piacevano quelle che andavano anche all'1,80, gli piaceva proprio questa cosa. Quindi è molto attratto da questa ragazza e ci fanno amicizia. Un giorno la invita a casa sua per dire che se, per chiederle se poteva registrarle delle poesie tedesche, perché lei era olandese ma a quanto pare parlava bene il tedesco, e che gli servivano per un progetto scolastico. Lei accetta. Mentre lei è lì che sta registrando la poesia, lui prende il fucile dall'armadio, glielo punta alle spalle e spara. E lui dice che lui non la voleva uccidere, però la voleva mangiare e ad una certa si è reso conto che per mangiarla doveva ucciderla.
Sì, sì, sì. E perché se provi a mangiarli vivi si dimenano. No, ma tra l'altro pare che Issei Sagawa diceva che questa ragazza era tutta da mangiare con gli occhi.
Però lui non si è limitato a mangiare con gli occhi, poi ha fatto anche una cosa, no, che gli ha staccato la lingua e se l'è messa in bocca e si guardava allo specchio con la lingua in bocca e poi lo mangiava. Ok, ragazzi, è una storia terrificante che chiaramente non possiamo approfondire, anche perché stiamo già andando lunghi, le nostre puntate sì, sì. Corte non riusciamo a farle corte perché non siamo capaci.
Esatto.
E poi, comunque concludiamo, perché è così allucinante la storia di Issei? Non perché abbia ucciso questa ragazza, poi ha cercato di sbarazzarsene abbandonandola a pezzi in una valigia, ma l'hanno beccato subito, è che lui viene beccato in Francia. Gli viene chiaramente fatta una perizia psichiatrica e chiaramente viene stabilito che lui non è in grado di intendere di volere perché è affetto da infermità mentale. Chiaro. Quindi viene messo in un istituto, ma il pubblico francese era molto irritato dal fatto che loro con le loro tasse dovessero mantenere un pazzo giapponese che ha ucciso una ragazza a Parigi. E quindi il governo decide di rimpatriarlo. Quando viene rimpatriato, chiaramente viene messo in un altro istituto. Che cosa succede? Dopo poco tempo, circa un anno e mezzo, se mi ricordo bene, l'istituto psichiatrico in Giappone decide che no, Issei, cioè, non sta così tanto male, non è necessario tenerlo nell'istituto psichiatrico e quindi lo liberano. E in realtà c'era chi voleva processarlo in Giappone, ma non ho capito perché, col fatto che il fatto non era accaduto in Giappone e la vittima non era giapponese, non si è potuto fare, quindi lui è rimasto libero. Cioè lui è in giro ed è anche, a volte viene chiamato il cannibale celebrità, mm-hmm. perché viene spesso intervistato, ha pubblicato un sacco di libri, sì. In tutti i libri lui racconta di questo fatto di mangiare le persone, cioè non è che pubblica libri su altre robe,
no,
per
no,
quello.
Certo.
Ha pubblicato una graphic novel, che tecnicamente sarebbe un manga, perché sì. Un fumetto giapponese è un manga, però è disegnato in un modo inquietantissimo, si trova online, sempre sul fatto che lui mangiava questa ragazza, viene chiamato ai talk show, insomma, proprio lui vive di questo. Ha fatto addirittura un film porno, ha fatto un video, allora in realtà ha fatto due film che sono vagamente porno, uno è molto soft ed è anche comico e c'è una ragazza vestita da cappuccetto rosso e lui ovviamente è vestito da lupo e la ragazza gli dice che bocca piccola che hai, non che bocca grande, e lui dice ma ti posso mangiare lo stesso, e si trovano degli spezzoni di sta roba. E poi ha fatto con una pornostar un video dove loro fanno sesso e lei non sapeva chi era lui, e dopo loro filmano in diretta lui che gli fa vedere le foto del cadavere maciullato della ragazza olandese e gli spiega cosa ha fatto per vedere la reazione di lei.
Beh, mi immagino le matte risate che si sia fatta lei.
Sì, lei non sapeva cosa rispondere, cioè si vede che proprio non, non, Boh. Sì, comunque che... cose malatissime. A sentire sì. i sei, lui non le voleva fare queste cose, ma nessuno lo voleva assumere per altre cose e quindi per sopravvivere ha dovuto
adattarsi.
Sfruttare. Esatto, esatto. Lui dice che però adesso è maturato, perché adesso non gli piacciono più le donne bianche, gli piacciono le giapponesi di Okinawa. E che sembrano deliziose.
Sì, esatto.
Dice lui. E poi l'intervista Vice la conclude lasciandoci inquietati tutti, perché dice: ora che ho 61 anni, l'intervista è di un po' di anni fa, quindi ora è quasi dovrebbe avere una settantina di anni. Però nell'intervista dice: ora che ho 61 anni, sono diventato impotente, quindi non riesco più a sfogarmi masturbandomi, quindi potrebbero riemergere le mie tendenze cannibali.
Eh beh, certo. Certo.
Ok.
Ok, guarda, qui alziamo le mani. Ma tra l'altro la cosa divertente di Sagawa è che a Parigi lo chiamano il killer giapponese o il cannibale giapponese, e in Giappone lo chiamano il killer di Parigi o il cannibale sì. di Parigi. Quindi nessuno se ne vuole prendere il merito, diciamo.
Certo, ma è una storia malatissima, ma proprio la cosa malata è che è l'unico che io sappia che poi abbia appunto guadagnato da quello che ha fatto, e poi lui è anni che vive di questa roba qua.
Ma allora, sì, nei paesi civilizzati in genere tendono a fermarli in qualche modo, a metterli in galera in modo che non nuociano più al prossimo. Evidentemente, boh, in Giappone ci sono delle regole diverse sui processi, su quelle cose lì.
No, ma il problema era proprio che la vittima non era giapponese, che il fatto non era accaduto in Giappone, cioè c'era un motivo legale per cui non potevano.
Sì, sì, perché... sì, no, dico, boh, vabbè, comunque assurda.
È assurdo. Comunque, se volete vedervi l'intervista ai sei, la trovate su YouTube, dovete avere un account verificato perché chiaramente è vietata ai minori. E basta, io direi che alla fine volevamo fare una puntatina breve e non ci siamo riusciti, ma io spero che questa nostra capsule sia piaciuta ai nostri followers. Noi torniamo comunque settimana prossima con un'altra puntatina breve, e poi appena ce la facciamo ritorniamo con le monografie e basta. Abbiamo delle parole di chiusura, Marco?
No, salutiamo tutti, seguiteci per altre ricette.
Esatto, e fateci sapere se volete una monografia dettagliata su alcuni dei cannibali sì. che abbiamo citato oggi. Chiaramente di Jeffrey Dahmer l'abbiamo già fatta. Grazie ragazzi, ci trovate su tutti i social come al solito, su Instagram crimeandcomedy.podcast sì, sì. e ovunque come Crime and Comedy. Ciao e a settimana prossima.
Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.